novità estive variegate in questa nuova edizione del radiogiornale. Buongiorno e benvenuti a questa nuova edizione del radiogiornale. Come avrete intuito, le notizie si sono un po' rallentate, abbiamo l'estate che ormai sta entrando nel vivo, però tra un mese circa vedremo l'inizio della Gen Con in America e sicuramente arriverà qualche notizia interessante da quel fronte. Quindi stiamo parlando di un gioco di cui forse molti di voi non si aspetteranno, che è uscito, è stato celebrato in questo articolo sul sito della CNN, che è uscito più o meno un mese fa, il 3 giugno, ma ce l'avevamo perso, quindi lo ripeschiamo perché ci sembra interessante dire due parole. Si intitola "Perché questo popolare gioco di carte è ancora importante 52 anni dopo il suo debutto", e si sta parlando di Uno, sì, proprio Uno, quel gioco che si trova in un mazzetto in tantissime case anche di non giocatori e che compie effettivamente 52 anni con una serie di record abbastanza interessanti. Per esempio, non so se lo sapevate, ma ogni minuto vengono venduti 17 mazzi di carte. Uno, un gioco che è addirittura finito in un museo nel National Toy Hall of Fame nel 2019 negli Stati Uniti. Ci sono più di 50 edizioni nuove di Uno entro la fine del 2024, che magari ritoccano dei passaggi, ma che alla fine si basano sempre sullo stesso concetto, cioè giocare la carta del seme che era stato giocato prima, del colore che era stato giocato prima. Questo è un concetto molto diffuso in giochi di carte simili, la pesca delle carte che introduce un po' di interazione e alla fine il fatto che vinca chi resta con una sola carta in mano. Qual è il punto? Che Uno mette insieme diversi punti interessanti. Il primo è di avere un regolamento molto molto semplice, il secondo di essere divertente anche con la house rule più famosa di tutto il mondo dei giochi da tavolo, cioè la cosiddetta pila, la risposta: quando uno gioca un più 2 più 4 si può rispondere con un più 2 più 4 per rigirare la somma della pesca delle carte a quello successivo. Adesso io do per scontato che tutti voi l'ascolto sappiate il regolamento di Uno, quindi non entro nel dettaglio. E quindi, diciamo, mette insieme questo gioco diverse parti interessanti, delle regole semplici, un ritmo di gioco con degli imprevisti, con dei picchi di tensione, che alla fine è divertente. E infine, non da ultimo, il fatto che Uno è conosciuto pressoché da tutti, quindi se avete là il gioco con persone che conoscete o non conoscete, tirate fuori Uno e iniziate immediatamente a giocare senza il pensiero di mettersi a spiegare le regole, mettersi a impiegare, a capire nuove regole. Queste caratteristiche che non tutti i giochi, anche party game che escono, se ci pensiamo, possiedono, perché anche magari quelli che si basano sempre su questo concetto dello scartare le carte prima degli altri, e noi qui nella redazione del News Goblin ne vediamo parecchi uscire che hanno diverse variazioni sul tema, c'è la regola diversa, c'è il modo di scartare diverso, ci sono delle interazioni, ma alla fine il concetto è sempre lo stesso. E qual è la differenza? Boh, fondamentalmente che Uno vende 17 copie al minuto in tutto il mondo, gli altri escono magari in una fiera, si fanno un po' conoscere, magari qualche influencer del mondo dei giochi da tavolo ne parla un attimo e dopodiché spariscono completamente dalla vista. Il punto che voglio portare qual è se abbiamo davvero bisogno di tutto il resto, cioè questo va un po' contro anche l'atteggiamento spesso elitaristico dei giocatori da tavolo che guardano spesso gli altri, insomma un po' come per tutte le nicchie degli hobby, gli esperti che guardano il resto del mondo un po' dall'alto verso il basso. Ma qui vorrei sollevare un punto esattamente contrario. Non è che c'ha ragione, almeno su questa sulla questione dei party game, sul segmento dei party game, non è che ha ragione tutto il resto del mondo. Cioè, molto spesso, insomma, gli acquisti anche alle fiere di questi giochi molto leggeri, party game, sono tra quelli più diffusi. Perché? Perché costano poco, magari uno va alla fiera, non vuole spendere tanto, allora compra la copia del nuovo gioco di carte, questo qui, quello là, con i disegni carini, magari i carichiami che arriva dal Giappone, chi lo sa. È davvero sensato farlo? Forse sarebbe meglio comprare una copia di Uno dal supermercato? Dico questo anche perché siamo in un periodo in cui il settore, diciamo, del gioco da tavolo è tutto sommato ipertrofico, cioè viviamo in una certa abbondanza di giochi, escono molti più giochi di quanto la gente possa apprezzare e giocare con calma. In questo le responsabilità, secondo me, sono condivise. Se ci pensate, anche fare una selezione migliore sui giochi che escono, perché escono magari dei party game interessanti, ma vengono puntualmente sommersi dalla marea di uscite tutte uguali a quelle prima, che la gente compra, chiaramente non è che ce ne si può rendere conto subito, e che alla fine fanno anche annaspare il resto di qualità di novità che ci sono. E quindi l'appello che faccio un po' dopo questo articolo è: fate come fanno tutti gli altri, non comprate il nuovo giochetto, lasciatelo là, comprate piuttosto uno, e se c'è un gioco, un party game interessante con delle nuove regole che ce ne sono, se togliamo, facciamo in modo che la casa editrice non butti fuori il gioco facile solo perché vende, anche se non ci sono nessuna, anche se non c'è nessuna caratteristica di novità, anche se non c'è nessuna qualità, perché tanto sanno che la gente se lo compra lo stesso, noi non compriamolo, diciamo, compriamo piuttosto uno ambientato in Deadpool, ambientato col Signore degli Anelli, che facciamo bella figura, che lo giochiamo con chi vogliamo, che ci diverte, e lasciamo anche più possibilità ai critici, agli influencer, ai giochi, di emergere se hanno davvero la qualità. Mettiamo anche gli editori in condizione di decidere di far uscire un gioco, anche party game, soltanto se ha una sua qualità. E dopo questo pippone passo alla questione successiva, al gioco successivo, a una novità, ma adesso, visto che un mezzo pippone l'ho fatto, adesso ne faccio anche un altro. Parliamo di Foundation of Metropolis, gioco di Emerson Matsuki, pubblicato da Arcane Wonders, che esce quest'anno. Vi ricorderà forse il titolo Foundation of Rome? In effetti il gioco è lo stesso, però se voi cercate anche su Board Game Geek Foundation of Rome, cosa vi trovate? Vi trovate praticamente una cassapanca piena di miniature, con addirittura gli scomparti, ci cioè sono i cassetti per le miniature una sopra l'altra, questa roba davvero enorme, è uno sgabello, una montagna di plastica per un gioco che alla fine è un incastro di polimini. E io ve lo giuro, anche prima di vedere che era uscita questa notizia un po' di tempo fa, lo guardavo e pensavo, ma ragazzi, che senso ha un gioco? È un gioco da 60 minuti, Fare una cassapanca che costa centinaia di euro per un gioco da 60 minuti che è praticamente un astratto di incastro polimini. Cioè, se io ci volessi giocare e non avessi voglia di spendere tutti i soldi per l'impalcato di presepe e di miniature, potrei farlo? No, non potrei farlo. Cioè, adesso sì, perché hanno fatto la riedizione ambientata 2000 anni dopo, così chiamiamo anche il tema e non facciamo esattamente lo stesso, e non la chiamiamo Foundation of Rome Power Edition, ma la chiamiamo Foundation of Metropolis. Esce ad agosto 2024 e ci possiamo giocare con i polimini. E qui c'è una questione, secondo me, di accessibilità, perché riprendo un po' anche la parola sull'ipertrofia di cui dicevamo prima. C'è un'ipertrofia sul numero di uscite, ma c'è un'ipertrofia anche sulla qualità, sul costo delle uscite, per cui giochi che magari non avrebbero bisogno hanno queste produzioni stravaganti che tirano sul prezzo e che alla fine impediscono ai giocatori di giocarci. E questa è un'altra questione, sempre parlando di accessibilità, di qualità del mondo dei giochi da tavolo, su cui bisognerebbe effettivamente riflettere un po' più seriamente, al di là magari di tante questioni un po' banali, come 20 anni fa compravo i giochi con 10 euro, una volta era meglio perché le cose costavano meno, perché ce n'erano meno, insomma lascerei davvero stare queste banalità. Però mi concentrerei anche su un concetto di accessibilità, perché un conto è se il gioco ha bisogno di molti componenti, prendiamo la Splatterspeller, e i costi sono alti perché la tiratura è limitata, allora chiaramente il gioco costa 100 euro, anche se di fatto non è che ha queste grandi miniature, però non si può fare altro. Diverso è il caso di tutte quelle produzioni che infarciscono di componenti extra lusso un gioco che non ne avrebbe bisogno e lo rendono inaccessibile. Questa non è una mossa saggia, utile, e secondo me bisognerebbe arrabbiarsi anche un po' di più su questo concetto, sul gioco che non ha bisogno e che diventa enorme. Diciamo, sono critiche che magari ci sono, però passano spesso in secondo piano dietro all'hype, alla passione, al fascino per tutta, diciamo, per l'aspetto estetico. È una commissione con il collezionismo. Alla fine rendiamoci conto che è un hobby questo, che si colloca un po' a una via di mezzo tra il gioco, quindi un'attività ludica, e il collezionismo, e dovrebbe anche decidere editori, giocatori, cosa vogliono fare e come tutelare entrambi gli aspetti. Personalmente, lo dico io personalmente, l'aspetto collezionistico arrivato a questi livelli mi fa un po' storcere il naso, perché se uno poi vuole personalizzarsi di miniature, allora vada direttamente sul mondo miniature, diciamo su una cosa più dedicata all'artistico. Il gioco da tavolo, teniamolo più gioco da tavolo, e quindi decidiamo effettivamente, cioè capiamo che l'accessibilità, anche dal punto di vista del prezzo, dovrebbe essere un tema molto più considerato, anche molto più valutato, anche molto più apprezzato, anche nei confronti di quelle case editrici che si concentrano per fare un prodotto che abbia anche un costo adeguato. E giusto per fare un nome che secondo me merita di essere fatto in questo contesto, per esempio la Devir, che pubblica nuovi giochi a prezzi davvero molto 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 contenuti. E un aspetto appunto su cui secondo me dovremmo riflettere un po' più seriamente, e per questo motivo anche vedere queste notizie del gioco iperpompato per cui si fa la povera edition però che esce un paio d'anni dopo è quasi grottesco secondo me. Ma chiudiamo anche questo secondo pippone, passiamo alle novità vere e proprie. Con questo ho finito fino per tutta la puntata. Passiamo a Three Society, Brett Gilbert, Matthew Dunstan, autore di un sacco di giochi, è sulla cresta dell'onda, anche Brett Gilbert in realtà sta producendo parecchio. Autori, questi due, che avevano già lavorato insieme con Elysium e The Guild of Merchant Explorers, arrivano in questo nuovo titolo con ambientazione naturale, una società sugli alberi. Trovate la copertina, che secondo me è molto carina come colori. L'editore Next Move Games, l'artista Chris Williams, non si sa praticamente quasi nient'altro se non che ci sono da 2 a 4 giocatori e il gioco dura da 30 a 45 minuti per un pubblico che pare essere family. Ad ogni modo, uscita per ottobre del 2024, i giocatori saranno impegnati a far prosperare la propria comunità aiutando le guild della Three Society, e quindi chi sarà più bravo a costruire questa società degli alberi sarà il vincitore. Passiamo a un tema più economico, dagli autori di Nippon, Madeira, Panamax, che usciranno a Essen Spiel 2024 con Asian Tigers. Un titolo di stampo economico, ce lo potevamo un po' aspettare visti i precedenti. La copertina, c'è questo computer un po' vintage, anni 80, con dietro due personaggi, due fattezze orientali, questa città in espansione, ambientato nel 1900, negli anni 60, quattro potenze economiche, Corea del Sud, Taiwan, Singapore, Hong Kong, le tigri asiatiche, che stanno implementando le loro politiche, creando il terreno adatto per gli investimenti in maniera tale da far esplodere le loro economie ed avere la crescita economica maggiore. In questo gioco saremo investitori, ognuno sponsorizzato da uno di questi paesi, quindi dovremmo fare in modo di far fiorire il più possibile il mercato e raggiungere il successo costruendo centrali elettriche, laboratori di ricerca, collaborando con le università, fattorie, una cosa molto economica. Un'esperienza che è definita come interattiva, un gioco che, avrete intuito, ha un certo peso, diciamo valutato al momento 3,33 su BGG, 14 anni o più, 2 ore di durata, quindi un economico con piazzamento lavoratori basato sulla storia dell'Oriente, dello sviluppo economico dell'Oriente, che l'ammetto attrae il mio interesse. Ma io cambiamo ora completamente ambientazione, andiamo in un manga, andiamo in Berserk, manga di Kentaro Miura, che è stato annunciato dalla Monolith, un gioco basato su questo manga, con un sistema che viene promesso come originale, intuitivo, accessibile. Non si sa null'altro, neanche la data d'uscita, però sul sito dedicato che trovate sull'articolo che vi ha portato a questa puntata, quindi se andate sul homepage della Tana, andate sull'articolo riassuntivo delle novità di queste 2 settimane, trovate il link per iscrivervi alla newsletter di Berserk. Army of the Dead, a Zombicide Game. Questo è stato annunciato qualche anno fa, la trasposizione del film di Zack Snyder in salsa Zombicide. Il sistema è sempre il solito cooperativo, con l'aggiunta di side quest per i personaggi e poi un mix delle meccaniche più interessanti prese da Invaders, Marvel Zombies, Undead or Alive. Gioco che arriverà direttamente alla Camon in retail il 19 luglio. Zombie, insomma, lo conoscete ormai com'è. Cambiamo ancora tema, saltiamo un po' da una parte all'altra. Tema sportivo. Championland non è un gioco, ma sono 3 giochi di fatto. Una nuova linea nei microgame della Button Shy. 3 giochi dedicati agli sport, atletica, pallavolo e wrestling, che arrivano praticamente in orario con le Olimpiadi, a firma di Julio Nazario. Sono giochi per 2 giocatori che si affrontano disponendo ognuno di una mano formata da 9 carte. In questa mano si possono giocare solo le carte più esterne. Le regole di base dei 3 giochi sono comuni, ma qualche variazione ad hoc a seconda dello sport trattato, uscita quest'anno. Abbiamo parlato di party game all'inizio, adesso arriva il primo party game di questo novero, Task Team, che arriva quest'anno grazie a Genos. una uscita originale di Gigamic, un party game in cui tre squadre, task team, ripeto il titolo, in cui tre squadre si affrontano di volta in volta nello svolgere compiti diversi. A turno un team sarà l'arbitro, mentre gli altri due si sfideranno, tre team, nel senso proprio tre team tra i giocatori, perché il numero di giocatori è compreso tra tre, immagini che in tal caso ogni giocatore è una squadra diversa, e 18 giocatori. Successivo titolo in Italia, da autore italiano, autore Tommaso Vezzali, artista Filippo Vacca, editore Gayton Games per Landomi, che esce sempre quest'anno, per in un futuro post-apocalittico dove gli unici due popoli sopravvissuti non hanno meglio da fare che invece che collaborare e sfidarsi per accaparrarsi il dominio delle isole fluttuanti e conquistare risorse preziose per il proprio sostentamento e benessere. Gioco per due giocatori, forse l'avevate intuito. Arrivo quest'anno a dicembre con Gayton Games. Un autore molto più famoso, non me ne voglia, Tommaso Vezzali, ma stiamo parlando di Michael Kiesling, che dopo il successo clamoroso di Azul, delle sue piastrelle e di un'infinità di altri giochi, arriva su un concetto più o meno simile, sempre incastri, sempre strategia astratta, con Intarsia. Intarsia esce per Pegasus Spiele e Deep Print Games. Bisognerà in questo caso intarsiare il parquet del Café de Paris, che necessita di essere rinnovato, e dovremo cercare ovviamente di superare nella maestria e nella bellezza i nostri avversari, in uscita quest'anno nel 2024. Sulla scia di So You've Been Eaten, Scott Almes, autore di So You've Been Eaten, propone So You've Been Cursed, un gioco che come predecessore è da due. Esce per la casa editrice Ludi Creations. In questo caso un mago è stato maledetto, ogni notte si trasforma in un mostro. Le due parti sono in lotta. Riuscirà il mago a curarsi? Riuscirà il mostro a evitare che il mago si curi e quindi in maniera tale che la trasformazione diventi permanente e ci sia solo lui? Una rivisitazione del Dr. Jekyll e Mr. Hyde in cui le due parti combattono l'una con l'altra in questo gioco principalmente di carte. Stevens, un nome inglese per un gioco portoghese, o almeno ambientato in Portogallo, ma in realtà anche gli autori Rola e Costa sono portoghesi. Stevens, dovremo produrre i vetri per ricostruire il Portogallo dopo il terremoto del 1755, perché col terremoto sono venute giù tutta una serie di cose, inclusi anche i vetri. Storicamente, questa richiesta di vetro ha decretato il successo della celebre fabbrica Stevens, dal nome dell'imprenditore inglese che l'ha fondata e che si è anche molto arricchito. Quindi noi giocatori lavoreremo in questa celebre fabbrica, dovremo contribuire alla ripresa economica. Questa parte personalmente l'ho trovata un po' confusa perché di fatto saremo mastri vetrai, ma dovremo costruire industrie, risorse. Diciamo un gioco che è di gestione di risorse, quindi non so bene come sia stato mischiato questo nell'ambientazione. Ad ogni modo è un German, quindi qualcuno dirà che non ce ne importa alla fine. Stevens, uscita per Essen Spiel 2024 per l'editore Pileup Games, una durata di 60-120 minuti. Ancora party game, VNTYPL8S, gioco di Clarence Simpson che dovrebbe essere presentato per la prima volta, se non erro, proprio alla Gen Con di cui dicevo all'inizio del mese prossimo. Un autore Clarence Simpson. Sapete che negli Stati Uniti le taghe sono personalizzabili, si possono scegliere a seconda delle regole di ogni stato delle combinazioni a piacere e anche in questo modo ricreare delle sigle o delle parole. Quindi in questo party game dovremo di fatto creare le targhe più tamarre e associare ogni targa al personaggio che la possiede in maniera tale da far punti. Non ho idea se poi questa cosa dell'associare il personaggio sia per dare un po' senso al gioco oppure se di fatto il divertimento sia nella creazione delle combinazioni più opinabili, ecco, oppure se di fatto sia anche importante questo, lo scopriremo quando uscirà. Sempre giochi leggeri, Flickering Stars, un autore di peso, in realtà Mac Leacock, autore di Pandemic, che si abbina con Josh Cappel per questo gioco di schicchere spaziali, cioè da 2-4 giocatori lanciano le loro astronavi e ci saranno delle epiche battaglie galattiche con missili, palle di plasma, una marea di pezzi di plastica personalizzati in una scatola da tirarsi dietro con le dita per trasportare il tavolo da gioco dalla sala da pranzo a una battaglia, a un evento di guerra in pieno spazio. Uscita prevista quest'anno, sempre nel 2024, autore Friendly Skeleton, non l'avevo mai sentito prima. Ci Gioco successivo molto più italiano, Deadly Dinner, bella Italia. Abbiamo anche un po' parlato la settimana scorsa con DV Games, che è un periodo di successo di questi giochi investigativi, oppure in cui quasi narrativi. Questo è un nuovo capitolo della serie Deadly Dinner della Pegasus Spiele, ambientato in Sicilia nel 1984. La copertina rappresenta una classica ambientazione italiana, addirittura con la tovaglia a quadri, mancano solo gli spaghetti con le polpette e due cani che li mangiano, però ci sono invece dei cani, una famiglia mafiosa di Salvo, che invitano amici e parenti a una festa nella loro tenuta per decidere il loro possibile successore, ma il capofamiglia viene trovato ucciso morto nelle sue stanze private. Bisognerà capire cosa è successo e a trovare l'assassino. Uscita prevista quest'anno nel 2024, se volete discutere della proprietà del tema fatelo pure, ma in questa sede penso che sia proprio il caso di glissare e passare avanti a Koinobori, gioco di David Bernal, autore già di Selton Sea, che arriva col suo prossimo titolo, non più Devir come Selton Sea, ma Perro Loco Games. Andiamo nel celebre festival giapponese di aquiloni a forma di pesce, un gioco di gestione mano e maggioranze, in cui dovremo prestare attenzione a quali carte giocheremo sulla nostra plancia e quali invece sulla plancia condivisa. Questa copertina attraente, diciamo, con disegni in stile anime, per un gioco che alla fine è un gioco leggero, da 8 anni o più, 20-40 minuti di gioco, 2-5 giocatori. Passiamo ora a The Peach Festival, un gioco di Dario Massarenti e Francesco Testini, con disegni di Paolo Voto, edito da Thunder Griff Games, che si ispira a Journey to the West, un classico della letteratura cinese. Il gioco è un roll and write, con alla base una set collection per formare colonna di materie prime in ordine ascendente. Tutti i giocatori utilizzano lo stesso dado per prendere le loro decisioni, come un po' nello stile di roll and write, e alla fine qualcuno vincerà. E questo era anche l'ultimo annuncio di questa puntata del Radio Giornale. Lasciate i commenti se vi è piaciuta, se non vi è piaciuta, e intanto vi do un saluto e un arrivederci alla prossima puntata, che uscirà il 22 luglio. Ciao a tutti!